toc, è permesso? Sono Don Giuseppe, sono ancora io, sono venuto a trovarvi anche oggi, carissima famiglia, ben trovata, state tutti bene? Ah, sono contento se la mamma e il papà hanno ripreso a lavorare, ma sono anche un po' preoccupato per voi figlioli, se piccoli o grandi, magari i grandicelli possono anche arrangiarsi, se c'è qualche nonno, qualche nonna, qualche zio, qualche zia, qualche vicino, qualche parente stretto che li aiuta, li segue nei compiti, a seguire le lezioni quando la scuola dice che è l'ora di collegarsi con il computer, o per i più piccoli, perché se non ci sono i genitori e non ci sono altre persone, a chi li lasciamo? Ma sì, a qualche babysitter, però diventa un po' problematico, è anche costoso. Ma speriamo bene, ecco, che questa fase 2 del coronavirus ci aiuti a recuperare maggiori rapporti di solidarietà anche tra noi, carissime famiglie. Ci sia la possibilità di darci una mano reciprocamente per garantire il lavoro, perché mi rendo conto benissimo che senza il lavoro la famiglia non può andare avanti, ma garantire anche l'assistenza e la cura dei figli, che sono altrettanto importanti, se non prima emergenza, perché sono il nostro futuro, perché da come noi li prepariamo, li formiamo adesso, li arricchiamo di ogni bene, non solo culturale ma anche morale e spirituale, che deriva il bel futuro del nostro paese. Ecco, carissima famiglia, ho voluto introdurmi così in casa tua oggi con qualche riflessione che viene da questa fase 2, anche perché oggi abbiamo avuto la bella notizia che tra 15 giorni possiamo tornare a celebrare anche in chiesa la domenica, mentre nei giorni feriali tra una decina di giorni, già il 18 di maggio, insomma, qualche spiraglio si apre anche per la nostra vita di fede. E sono contento di darne notizia subito oggi attraverso la trasmissione della compagnia con voi, attraverso Radio Alfa, modulazione di frequenza 88.8, oppure in streaming radioalfanet.it o Facebook di Radio Alfa. Sì, carissimi, vi rendete conto che nella vita sempre, ma soprattutto in questo momento di grande prova dovuta a questa terribile pandemia, a una malattia insinuosa che può contagiarci da un momento all'altro e bloccarci, c'è sempre bisogno di trovare i significati profondi del nostro vivere, del nostro tribolare, del nostro lavorare, del nostro amare, del nostro soffrire, del nostro morire. C'è bisogno di spirito, c'è bisogno di anima, c'è bisogno di spiritualità. È per questo che vengo a trovarvi ogni giorno a casa vostra e vi ringrazio della vostra accoglienza. Sì, davvero una compagnia che dura quasi un'oretta ma vola via proprio. Sono contento di condividere con voi soprattutto la bellezza, la ricchezza e la profondità della parola di Dio, che vi invito subito a prendere in mano col libro della Bibbia che avete lì nel vostro angolo della preghiera, l'angolo bello. Mi raccomando, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, questo tempo di Pasqua, il Vangelo di Giovanni, l'aquila, quello che vola alto e profondo nelle considerazioni della vita e dei significati profondi del nostro vivere quotidiano e futuro. Siamo sempre nel Vangelo di Giovanni, ma oggi facciamo un altro salto al capitolo 13, dal versetto 16 al versetto 20. Anche qui quattro versetti memorabili. E praticamente sì, la liturgia ci fa fare dei saltini. Ieri abbiamo chiuso capitolo 12, la prima parte del Vangelo di Giovanni, il libro dei segni, con l'ultimo appello di Gesù alla fede. Credete? Se credete avete la vita eterna. Io e il Padre siamo una cosa sola, ecco, quindi chi crede in me crede il Padre, chi rifiuta me rifiuta il Padre. La fede è anche una scelta. E poi inizia la seconda parte col capitolo 13, che si apre con la lavanda dei piedi di Gesù nell'ultima cena, dove Giovanni sostituisce il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia, ricordato già il capitolo 6 nel discorso sul pane di vita che abbiamo commentato l'altra settimana, e mette invece nell'ultima cena, al posto del racconto dell'istituzione, la lavanda dei piedi, che è il significato di vita che scaturisce dall'Eucaristia. Allora, subito dopo aver lavato i piedi, inizia un lungo discorso che praticamente occupa tutti e cinque capitoli, 13, 14, 15, 16, 17 di Giovanni, fino poi all'inizio del racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù, nel capitolo 18, 19 e 20. Allora leggiamo oggi dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto. Ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, carissimi, allora, vi ho detto prima che questo brano viene immediatamente dopo la lavanda dei piedi che Gesù fa ai suoi discepoli nell'ultima cena. E dopo aver lavato i piedi, Gesù ha detto: voi sapete, mi chiamate, dite bene, perché lo sono, il Signore, il Maestro. Ma se io, che sono il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ecco l'invito di Gesù a fare altrettanto quello che lui aveva fatto sul suo esempio, cioè a mettersi reciprocamente a servizio gli uni degli altri, come il servo, lo schiavo in famiglia, che appena arrivavano gli ospiti lui aveva il compito di lavare i piedi. Era il gesto di accoglienza nella famiglia, anche perché andavano scalzi, le strade erano polverose, non c'era l'asfalto, quindi era proprio il gesto di benvenuto, di accoglienza, che lo schiavo di turno faceva. Gesù si mette da questa parte. E se io, che sono il Signore e il Maestro, ho fatto questo, fate così anche tra di voi. Poi, questo insegnamento, Gesù lo riprende proprio nel brano che abbiamo appena ascoltato, che si apre con la famosa espressione: in verità io vi dico, quante volte Gesù la usa, amen, amen, cioè in verità, proprio, è proprio così, vuol dire, è una cosa vera, vera, vera. E poi anche alla fine dice: in verità io vi dico, chi accoglie. Quindi qui Gesù sta facendo un'affermazione solenne che, a cui tiene particolarmente, dice: questa è una cosa verissima, non dovete mai scordarla e soprattutto metterla in pratica. E che cos'è questa cosa verissima? Un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato più grande di chi lo ha mandato. Voi, i dodici, gli apostoli, siete i miei servi, io vi mando. Ma allora il servo non è più grande del padrone, né chi è mandato è più grande di chi l'ha mandato. Cioè, voi che sarete chiamati a guidare la mia chiesa futura, ricordatevi che sarete sempre dei servi, i miei servi. Ma al tempo di Gesù nel mondo orientale, essere servi del padrone, servi del re, era un grande onore, sapete? Perché a quel tempo i servi del re erano quelli che erano messi a parte dei segreti del re. Neanche la moglie, neanche i figli, i parenti più stretti di sangue conoscevano i segreti del re, ma i servi sì, perché partecipavano quotidianamente alla vita del suo Signore. Quindi Gesù dice: voi siete i miei servi, siete i servi prediletti. Poi durante il discorso li chiamerà anche amici, per dire: non sono servi alla maniera di gente sfruttata, ma gente che è messa a parte dei segreti stessi di Dio. E siamo molto vicini al Maestro, al Signore. Io che sono prete e quindi condivido un po' il ministero del vescovo successore degli apostoli, partecipo un po' di questo apostolato, veramente il dono grande di essere vicini a Gesù, una cosa, o essere messi a parte dei suoi segreti più importanti. Ma ricordatevi che questo non vi farà mai diventare dei padroni degli altri, ma sempre dei servi degli altri, per distribuire agli altri i doni preziosi che il Signore vi ha dato, i doni della grazia, i doni della fede, la parola di Dio, i sacramenti, eccetera eccetera. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Tenti bene, sapete queste cose, certo lo sappiamo, ma non è sufficiente sapere, bisogna fare, mettere in pratica. Ecco il grande pericolo, come dice Papa Francesco nell'esortazione apostolica sulla santità, due sono i pericoli, c'è lo gnosticismo di ritorno e anche il volontarismo di ritorno, già movimenti condannati nella storia della Chiesa. Gnosticismo, cioè il sapere, gnoseologia, cioè io so tante cose, sono già a posto, sono già salvo. No! Bisogna mettere in pratica e sarete beati, sarete felici se vivrete da servi. C'è tutto quello che farete, anche nei vostri posti di responsabilità, lo farete con spirito di servizio, per il bene degli altri, perché gli altri stiano bene, perché gli altri abbiano la fede, perché gli altri siano nutriti nello spirito, oltre che nella carne. Quello che cerchiamo di fare attraverso il ministero apostolico, con la predicazione, lo spezzettamento della parola di Dio, piccoli e grandi, giovani e sani, e malati e anziani, è lo stesso a tutti, il senso della vita, la gioia della fede, il dono dei sacramenti, sperando che presto ci diano la possibilità di farli, no? Ecco, sarete sempre felici e beati se vivrete la vostra vita spendendola per gli altri. E poi, alla fine del brano, Gesù inizia ancora dicendo: in verità, io vi dico. Quindi ancora dice: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me, chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. E qui, quasi continuando, voi siete miei amici, collaboratori, siete parte, resi partecipi dei miei segreti, ma siete sempre servi. Ma attenti bene, vi dico anche una cosa bellissima, importantissima. Guardate che chi accoglie colui che io manderò, cioè se qualcuno accoglierà voi che io ho mandato, perché io non faccio il prete per conto mio o il vescovo, cioè qualcuno l'ha mandato, io sono stato qui mandato dal vescovo, mandato dalla Chiesa, cioè mandato dal Signore. Se qualcuno vi accoglie, accoglie me, dice Gesù. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, il Padre. Cioè mette una relazione profondissima tra il pastore, nelle sue diverse forme, colui che l'ha mandato Gesù, e colui che ha mandato Gesù il Padre. Cioè chi accoglie il sacerdote, il vescovo, il diacono, i tre ordini, i tre gradi del sacramento dell'ordine, cioè accoglie Gesù, e chi accoglie Gesù accoglie il Padre. Cioè non potremo mai più disgiungere la fede in Dio Padre o la fede in Gesù dalla adesione anche all'azione apostolica della Chiesa. Chi dice fondamentalmente: ma io credo in Dio, ma non credo nella Chiesa, io credo in quello che Gesù ha detto delle belle parole, le conosco tutte, ma non credo a quello che dicono i preti, quello che fanno i preti, i diaconi, i vescovi, il Papa, eccetera eccetera. Non è questo secondo l'insegnamento di Gesù. Perché? Perché Gesù ci dice che lui non è un'idea. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Gesù non è un'idea, la fede non è solo un sapere, la fede è un vivere concretamente, praticamente, è uno sporcarsi le mani con le cose concrete, con le persone. Gesù è una persona, e per questo lo incontri anche nella persona del prete. E poi, in mezzo a queste due rivelazioni, in verità vi dico, sul servizio, sui servi, e i servi che siano accolti, accogliendo loro si accoglie Gesù, e accogliendo Gesù si accoglie Dio Padre, mette la frase su Giuda: certo, sappiate che io conosco tutti voi, vi ho scelto io, ma uno di voi quasi mi tradirà, perché deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. C'è il mistero del rifiuto, il mistero del tradimento anche. Anche 3:12 c'era lì Giuda che aveva mangiato il boccone. Ma Gesù lo sapeva e dice: non preoccupatevi, io lo so, perché quando accadrà vi ricordate che io ve l'ho detto e che era secondo le scritture, cioè il piano di salvezza di Dio contempla anche l'accoglienza del tradimento tra i suoi servi, tra i suoi amici. Noi oggi gridiamo lo scandalo quando un prete fa una cosa orribile, un vescovo oppure qualcuno dei consacrati inganna, compie dei peccati gravissimi, eccetera. Voi sapete quello a cui mi riferisco, specialmente i genitori possono anche riferirlo ai figli con molta più delicatezza che attraverso una trasmissione radiofonica. Benissimo, ma Gesù aveva già previsto il tradimento. Lui è morto in croce per tutti noi che siamo peccatori, anche per i traditori, perché chi si volge a Lui trafitto sulla croce possa ottenere perdono e salvezza. Grande questa frase di Gesù. Allora, carissimi, noi incontreremo Gesù non nelle idee, ma nei fatti concreti, nel servizio, specialmente lavandoci i piedi gli uni gli altri. Ecco perché noi celebriamo l'Eucarestia, ma non dobbiamo dimenticare poi di aiutare il prossimo, di lavarci i piedi, specialmente il più bisognoso, quello che adesso bussa di più alla nostra porta. Ma dobbiamo ricordarci che io non posso amare il prossimo se non amo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. E a proposito, siccome qualcuno va dicendo che dopo 2 mesi e più, o quasi 3, di assenza di Eucaristia, allora alla fine è inutile l'Eucaristia, perché tanto basta fare del bene, siamo tutti cristiani, non è proprio così. Vi invito a leggere in seconda pagina il bellissimo articolo di Mariolina Ceriotti Migliarese di Avvenire di oggi, 7 maggio, giovedì, che parla proprio del rapporto con l'Eucarestia. Cosa ci manca? Dice: ma davvero quello che ci manca è un rito? Dice: ah, manca un rito, noi vogliamo la libertà di culto perché vogliamo il rito. È proprio un rito quello che ci manca, un rito bellissimo, profondo, pieno di significati simbolici, ricco di valore identitario. È di questo che si tratta? Credo che rispondere a questa domanda sia importante, perché la questione mette in luce quanto profonda e diffusa sia oggi l'incomprensione sul significato vero della fede. Noi dovremmo rispondere: no, non si tratta solo di un rito, né della semplice memoria di un antico evento, né di un simbolo, perché nel sacramento esprimiamo la certezza di incontrare qualcuno. La fede per noi è credere che nell'Eucarestia incontriamo una persona viva, concreta e tangibile, la persona del risorto. La fede ci dice che non si tratta di un incontro simbolico, ma di un incontro che ha la stessa consistenza e realtà di un abbraccio, l'incontro con una persona amata e che ci ama. Noi crediamo in una presenza concreta e andiamo con gioia a incontrare concretamente, non simbolicamente, qualcuno che amiamo. Lascio a voi la lettura di tutto l'articolo, è bellissimo. Certo, questo vuol dire che se incontro qualcuno fisicamente, proprio nell'Eucarestia, allora lo incontrerò fisicamente anche nel povero, ma non indipendentemente o senza fare l'incontro con Cristo, altrimenti diventa puro filantropismo, pura nostalgia di un sentirmi bene perché ho fatto un'azione buona, moralismo, e questo non ci salva, ma ci salva se io faccio la carità o lavo i piedi al povero come a Cristo, ma Cristo lo deve incontrare. Scusate, mi sono un po' scaldato, ma questo è importantissimo per la nostra fede. Sì, perché di questo si tratta. L'appello di Gesù di ieri era la fede, ma una fede chiara, aperta, esplicita, che sia davvero fede, quella che ci viene rivelata dal Vangelo, e non la nostra costruzione. A tra poco. Eccomi a voi adesso con la storia del santo del giorno, Sant'Agostino Roscelli, sacerdote. Nacque a Genova, nel paese di Bargone di Casarza, nel 1818, e ha incarnato nella sua vita sacerdotale la figura del vero pastore. Cioè, Sant'Agostino Roscelli avvia molti uomini e donne alla fede attraverso la parola, la predicazione, la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza di vita. Ed è per tanti fedeli guida spirituale attenta e discreta. Vive l'obbedienza e l'umiltà nel silenzio e nel sacrificio del servizio. Quanti esempi abbiamo avuto nella nostra vita. È anche molto attento ai problemi sociali. Lo preoccupano le giovani che vengono in città, a Genova, per trovarvi lavoro, i giovani in difficoltà, ma ha cuore e attenzioni anche per i bambini abbandonati negli orfanotrofi e per i detenuti nelle carceri di Sant'Andrea di Genova, che visita spesso. Incoraggiato da qualche confratello, dopo aver chiesto lumi a Papa Pio IX, crea i suoi molteplici interventi con la istituzionalizzazione, proprio il riconoscimento pubblico e la creazione di case laboratorio, affidate a un'apposita congregazione di suore con il compito di guidare l'opera e di consentirne la continuità nel tempo anche dopo la sua morte. Così, Don Agostino, Sant'Agostino Roscelli, chiude la sua intensa esperienza di vita terrena nel 1902. Anche questo, vedete, un santo della carità, ma che ha educato generazioni di uomini e di donne alla fede attraverso la parola di Dio, spiegata, commentata, la direzione spirituale e i sacramenti, uniti al gesto di carità. Quello che dicevo prima. Non c'è carità senza Eucaristia, ma non c'è Eucaristia senza carità, perché la fede è qualcosa di concreto, come dice Gesù. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Altro che solo qualche idea. Dobbiamo riflettere molto su questo. A tra poco, la storia mariana. Ed eccomi a voi in modo particolare, carissimi ragazzi, per il racconto di una storia che riguarda la Madonna in questo mese di maggio. Oggi vi voglio raccontare la storia del giocoliere della Madonna. Anzi, se qualcuno non è riuscito ad andare a fotografare le santelle dedicate alla Madonna, o se non ha neanche un'immagine della Madonna da mettere nel proprio angolo della preghiera, la disegni. Trova su internet tante bellissime immagini, oppure le inventa lui una bella immagine della Madonna e mettetela lì, nel vostro angolo della preghiera. Ebbene, il giocoliere della Madonna. Secoli e secoli fa viveva un povero giocoliere di nome Barnaba, che andava di villaggio in villaggio divertendo la gente con la danza e con esercizi di abilità e di equilibrio. Nei giorni di fiera stendeva sulla pubblica piazza un vecchio tappeto tutto consumato e, dopo aver attirato i bambini e gli oziosi con delle chiacchiere divertenti, si metteva a fare gesti buffi e contorsioni con un piatto di stagno in equilibrio sul naso. La folla lo guardava dapprima con indifferenza, ma quando, tenendosi sulle mani con la testa all'ingiù, gettava in aria e riprendeva coi piedi 6 palle di bronzo che brillavano il sole, o quando, rovesciandosi fino a toccare con la nuca i talloni, dava al suo corpo la forma di una ruota perfetta e giocava in tale posizione con 12 coltelli, un mormorio di ammirazione si levava dagli astanti e le monete piovevano sul tappeto. Ma un giorno Barnaba si stancò di girare il mondo. Non che non gli piacesse più ballare e fare giochi. Era il fracasso delle taverne, delle osterie, che non sopportava più il vociare e il bestemmiare delle osterie. Sentiva invece dentro di sé un gran bisogno di pace e di silenzio. Una sera, dopo una giornata di pioggia, Barnaba se ne andava triste e curvo, portando sotto il braccio le sue bocce e i suoi coltelli nel vecchio tappeto. Cercava qualche fienile dove passare la notte, quando vide sulla strada un frate che faceva il suo stesso cammino e lo salutò cortesemente. Siccome andavano al medesimo passo, cominciarono a camminare insieme e a parlare. Senza neppure accorgersene, arrivarono a un tranquillo monastero che sonnecchiava placido in una verde vallata. «Ecco dove vorrei fermarmi», pensò immediatamente Barnaba. Il frate, che lo aveva ascoltato con grande attenzione, gli lesse nel pensiero e, sorridendo, gli disse: «Fermati con noi, fratello Barnaba. Forse è stato il Signore a mettermi sulla tua strada. Le nostre regole sono semplici. Qui il pane e la pace sono assicurati». A Barnaba piacque subito il monastero. I religiosi che vi vivevano facevano a gara a chi meglio onorava la Madonna. Era un monastero dedicato alla Madonna assunta in cielo, e ciascuno impiegava a servirla tutto il sapere, tutta l'abilità che Dio gli aveva dati. L'abate componeva libri che trattavano con profondi pensieri le virtù della Madre di Dio. Fra Serafino copiava con mano esperta questi scritti su dei fogli di pergamena. Fra Guerrino vi dipingeva delle fini miniature. Vi si vedeva la regina del cielo seduta sul trono di Salomone, ai cui piedi vegliavano 4 leoni. Attorno alla sua testa aureoleata volteggiavano 7 colombe, che sono i 7 doni dello Spirito Santo. Frate Gualtiero era anche lui uno dei più teneri figli di Maria. Intagliava senza tregua delle immagini di pietra, tanto che aveva la barba, le sopracciglia e i capelli bianchi di polvere. I suoi occhi erano sempre arrossati, ma era pieno di forza e di gioia. Gualtiero rappresentava a volte la Madonna come una regina, altre volte le dava i lineamenti di una fanciulla piena di grazia. C'erano poi nel convento anche dei poeti che componevano in latino delle prose, degli inni in onore della Beata Vergine Maria. Barnaba, il povero giocoliere, che non sapeva né leggere né scrivere, si sentiva imbarazzato dalla propria ignoranza e semplicità. «Ahimè», sospirava passeggiando solo nel chiostro del convento, «sono proprio infelice a non potere, come i miei confratelli, lodare degnamente la Madre di Dio. Io sono un uomo rude e senza arte e non so fare discorsi poetici, né libri intelligenti, né fini pitture, né statue artisticamente intagliate. Non ho niente, ahimè». Non potendo quindi trascorrere interminabili ore a studiare e lavorare chino sui libri, pensò di rendersi utile occupandosi del giardino e dell'orto. E così ogni giorno Barnaba innaffiava i fiori e la verdura, allontanava le lumache e gli insetti nocivi, raddrizzava gli alberi piegati dal vento e si divertiva a richiamare gli uccelli e dare loro briciole di pane. I frati però non consideravano tanto il suo lavoro e gli lanciavano ogni tanto occhiate di rimprovero o di disprezzo. Spesso il giocoliere vagava triste nei corridoi. Sono proprio un buono nulla, pensava. Un giorno Barnaba scoprì nei misteriosi sotterranei del monastero una cappella abbandonata. Sul piedistallo di marmo vi era una statua della Madonna che teneva Gesù bambino fra le braccia. Proprio in quel momento, nella chiesa grande, sopra la cappella, i monaci iniziarono il canto dei vespri. Barnaba rivolse gli occhi alla statua della Madonna. «O Vergine Maria!» implorò. «Su, in chiesa, pregano devoti e saggi i confratelli. Io invece non so fare nulla, non so leggere né scrivere, non so proprio come servire il Signore». All'improvviso il giocoliere udì una voce. Era la Madonna. «Servilo con ciò che tu sai fare», gli suggerì. «Con ciò che so fare io?» fece Barnaba sorpreso. «Danzando e saltando?» «Sì, danzando e saltando», confermò la Madonna. «Guardami allora», disse il giocoliere felice. «Pregherò con le mani e con i piedi». Ed eseguì in su e in giù lungo la cappella le sue danze preferite, arditi salti mortali e altri giochi di abilità. Quando il silenzio su in chiesa indicò che il canto di vespri era finito, Barnaba disse: «Vergine Maria, ora debbo andare a curare i fiori e le verdure dell'orto, ma tornerò presto», promise lasciando la cappella. Uno dei monaci, sorpreso di non vedere più Barnaba alle funzioni religiose in chiesa, lo seguì e scoprì che si recava tutto solo nella cappella abbandonata sotterranea. E quanto vide, lo lasciò allibito. «Mentre noi preghiamo e facciamo penitenza, Barnaba spreca il tempo a divertirsi. Sarà certamente cacciato dal monastero», pensò il monaco, e corse a riferire tutto all'abate. «Voglio vedere con i miei occhi», disse l'abate quando l'ebbe ascoltato. «Domani scenderemo nella cappella». L'indomani, nascosti dietro una colonna, l'abate e il monaco osservarono il giocoliere. Davanti alla statua della Vergine, Barnaba, con la testa in giù e i piedi in aria, giocava con 6 bocce di bronzo e 12 coltelli. Eseguiva i suoi giochi più belli in onore della Madre di Dio. Alla fine cadde a terra stremato. L'abate stava per rimproverarlo quando, inaspettatamente, la Madonna allungò il suo velo azzurro verso Barnaba, gli asciugò il sudore della fronte e lo benedisse. L'abate e il monaco erano sconvolti. I loro cuori battevano forte e, per non disturbare, si allontanarono in punta di piedi in silenzio e andarono a pregare. Quella sera stessa l'abate fece chiamare Barnaba. «Mi caccerà dal monastero perché non vado ai vespri», pensò il giocoliere sconsolato. Ma l'abate lo accolse con gentilezza. «So che non sai leggere e scrivere e che quindi non puoi servire il Signore come noi», gli disse. «Da quando, Barnaba, vai nella cappella?» Barnaba cadde in ginocchio ai piedi dell'abate, scoppiò in pianto. «Non mandarmi via!» lo supplicò e confessò ciò che aveva fatto davanti alla Madonna. L'abate fece alzare il giocoliere e lo abbracciò. «Ho visto ogni cosa, figliolo», gli disse commosso. «In futuro potrai servire il Signore come vorrai, con la danza e con i tuoi giochi». Da allora Barnaba non si preoccupò più e i confratelli capirono che si poteva onorare Dio anche lavorando e pregando con gioia. E per la prima volta nella storia fu consentito ai bambini di entrare nel monastero per divertirsi agli spettacoli di bravura di Barnaba, il giocoliere della Madonna. Vedete, anche noi a volte possiamo avere un'idea stereotipa cioè un po' bloccata, vecchia, del servire e amare il Signore, del pregare. Ma la Madonna fa capire a Barnaba, con semplicità, che ognuno può pregare come capace. La sorgente profonda della preghiera a Dio è essere come si è la bontà, è la verità, la generosità. Davanti a Dio non ci sono persone di serie A o persone di serie B, i monaci di sopra che sapevano leggere e scrivere e Barnaba no. No, servilo con ciò che tu sai fare, dice Maria al giocoliere. Tutti possiamo essere un dono gradito a Dio se lo vogliamo. Maria invita ogni cristiano a vivere le parole del suo cantico, il Magnifica, che dice: l'anima mia magnifica il Signore, o che ha guardato l'umiltà della sua serva. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Barnaba era umile, basta essere quello che si è, se noi siamo veri con noi stessi, riconosciamo le nostre povertà. E con queste siamo chiamati a pregare, a presentarci al Signore e alla Madonna. La semplicità del cuore di Barnaba conquista il cuore della Madonna. Perché anche nella Bibbia troviamo, a proposito della scelta di Davide come re, l'uomo guarda l'apparenza, l'esteriorità, Dio invece guarda il cuore. Ognuno di noi ha un dono particolare, così com'è. E con questo è chiamato a lodare e servire il Signore e i fratelli. A tra poco. Ed è come a voi, carissimi sposi, marito e moglie, stiamo cercando di vedere quali sono i livelli della comunicazione all'interno di una coppia, ma anche tra persone umane, ma soprattutto a livello di coppia. Ho detto che sono cinque. Il primo, vi ho detto, è la conversazione da corridoio, cioè del più e del meno. La seconda è la comunicazione di notizie, vedi quello lì, quello là, questa notizia, ma sempre un po' fuori di noi, non aggredisce il nostro interno. La terza, dicevo ieri, terzo livello di comunicazione più in alto, più approfondito, è la condivisione intellettuale, cioè quello che penso io, quello che pensi tu, si entra un po' più in profondità di se stesso, se stessi. Oggi il quarto livello è la conversazione emozionale. E questo è molto importante. La conversazione emozionale dice: permettimi di dirti che cosa provo. Insomma, stiamo ora passando a un livello più elevato, cioè la comunicazione dei sentimenti. Più che a condividere le idee, sono i sentimenti le realtà più personali da condividere con l'altro, con l'altra. Molte coppie hanno una comunicazione limitata al primo, secondo, terzo livello, perché ognuno teme i suoi sentimenti possono essere rifiutati. Molti non esprimono i sentimenti. Esprimere i sentimenti è condizione anche di una grande libertà e maturità umana. Facciamo un esempio. Paolo dice: comincio ad avere l'impressione di non piacerti. È possibile che sua moglie Monica si metta sulla difensiva. La sua reazione può consistere nel cominciare a piangere e allontanarsi, o adottare altri atteggiamenti finalizzati a esprimere la sua rabbia verbalmente e a dire a Paolo che è sciocco a provare una sensazione del genere. Diversamente, potrebbe esserci invece da parte di Monica una risposta più costruttiva e dire: mi spiace che tu provi questa sensazione e non ne conosco la ragione. Vuoi parlarmene? Se Monica incoraggia Paolo ad avviare una conversazione emozionale, cioè sui sentimenti, potranno affrontare insieme il problema. In caso contrario, se non c'è questa disponibilità a parlarne, è probabile che la loro comunicazione torni a un livello inferiore e che la crescita del loro rapporto si fermi al primo, al secondo o al terzo livello. La conversazione emozionale, cioè dei sentimenti, fa parte normalmente di un matrimonio costruttivo, un matrimonio che cresce, che ha fondamento. Se non avete un certo timore a comunicare i sentimenti, cercate di modificare la vostra reazione iniziale, cioè non bloccatevi e non bloccate l'altro, ma favorite la comunicazione dei sentimenti. Se sentite che vi state mettendo sulla difensiva in reazione alle emozioni del vostro coniuge, ponete domande, fate domande per capire e ascoltate. Ponderate con calma ciò che vi viene detto. Ricordate che la disponibilità a parlare dei vostri sentimenti, delle vostre emozioni, è un modo per far crescere il vostro matrimonio. Questo quarto livello è fondamentale nella crescita del rapporto di coppia. Ce n'è un quinto, ma siccome qui interrompiamo la nostra trasmissione, oggi è giovedì, ve lo dirò lunedì prossimo, così ci diamo appuntamento alla prossima sezione di puntate, la prossima settimana. Prego così con voi adesso, carissima coppia. Padre Celeste, ti chiedo perdono per le volte in cui blocco il mio coniuge mettendomi sulla difensiva. Ti prego, aiutami ad ascoltare il mio coniuge e incoraggiare la condivisione dei nostri sentimenti. Spero che questa disponibilità porti frutto nel nostro rapporto. Amen. Ed è arrivato il momento della preghiera intima e personale con il Signore Gesù. La comunione spirituale, tutti insieme, forza, tutti attorno alla tavola. Sì, carissimi, questa comunione spirituale esprima davvero il nostro amore al Signore Gesù. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Ricordiamoci però che la comunione spirituale non sostituisce la comunione sacramentale, quell'incontro concreto, fisico con il Signore, con quel qualcuno vivo, non morto, non un'idea. Come dicevo prima, andate a leggere l'articolo in seconda pagina dell'Avvenire di oggi. A tra poco per i nostri cari defunti. Ecco carissimi, siamo qui per ricordare i nostri cari defunti e tra poco oggi accompagneremo la sepoltura con la Santa Messa esequiale sul cimitero il nostro fratello Beatrisini Ernesto da Largo Napoli. Ha vissuto una sua vita, tutta la sua vita a servizio di San Michele e dell'associazione di cui è stato fondatore per la Chiesa di San Michele e dove anche serviva lo stadio, le partite, servendo al bar, fino alla fine, fino ai suoi 90 anni, chiamato da un male incurabile alla pace della gloria del paradiso. Lo accompagniamo con la nostra preghiera insieme a tutti i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ed è così giunta, carissimi, l'ora di lasciarci, è già passata questa compagnia. Guardate, è volato il tempo per me, non so per voi, spero anche per voi. Mi raccomando, ci lasciamo con questo bellissimo, però, ricordo oggi della preghiera fatta dal giocoliere della Madonna, con i suoi salti, con i suoi giochi, le sue danze, come era capace. L'importante è che sia ricca di amore e di servizio, come ci invitava a fare il Vangelo. Come nella testimonianza del Sant'Agostino di oggi. Insomma, veramente, tutte queste parole che abbiamo condiviso insieme ci invitano ad una fede viva, gioiosa, bella, operosa, servizievole. La bellezza dell'essere cristiani. E questo un po', in quest'ora di compagnia, l'obiettivo che ci prefiggiamo, sentirci davvero fratelli e sorelle nella comune fede e nel comune amore. Alla prossima settimana, a lunedì. Buon pomeriggio.